Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Facciamo Dos Chiacchiere, il podcast sul mondo MS-DOS. Io sono Illy e nella puntata di oggi voglio analizzare la questione che ho visto un po' in giro, soprattutto che viene posta da ragazzi un po' più giovani. Cioè, vale la pena comprare un computer vecchio per giocare ai giochi DOS? Prima di iniziare la puntata voglio ricordarvi che Facciamo Dos Chiacchiere fa parte del gruppo La Lega dei Videogiochi, un network di 7 podcast, tutti accomunati chiaramente dal mondo del videogioco, in particolare del retro game. Sotto c'è il link in descrizione, ci sarà il link per accedere al canale Telegram, dove ognuno di noi man mano che pubblica farà un post con la puntata, con l'episodio, e il link a ognuno di questi podcast. In descrizione troverete anche il link al mio canale YouTube e il link al mio canale Twitch, dove vado in diretta grosso modo ogni venerdì sera, più o meno, e dove porto solitamente avventure grafiche per MS-DOS. Quindi, detto tutto ciò, direi di cominciare. Sempre più spesso nei gruppi Telegram che seguo, ma anche, come ho detto nell'introduzione, girando un po' sull'internet, capita che alcuni ragazzi, spesso molto giovani, vogliono effettivamente approcciarsi al retro gaming. Questo magari grazie anche al fatto che c'è stato quel fenomeno delle mini console, partito ormai, oddio, 3 anni fa credo, se non sbaglio, con il NES Mini, vado un po' a memoria, ma poi ce ne sono state altre. Forse anche prima mi ricordo di qualche accrocchio portatile che permetteva di caricare gli emulatori, tipo G-Wiz, adesso non vado un po' completamente a memoria. Però, insomma, il fenomeno del retro gaming è diventato un po' più alla portata di tutti, grazie anche a queste, faccio l'esempio appunto delle mini console, che danno la possibilità di giocare in maniera legale alle vecchie glorie del passato. L'idea di fare questa puntata mi è proprio venuta leggendo qualche mese fa ormai su un gruppo Telegram di questo ragazzo molto giovane che, dopo aver fatto un percorso di retro gaming con le mini console che accennavo prima, aveva chiesto dei consigli su quale computer fosse, cioè dovesse indirizzarsi per giocare ai giochi MS-DOS. E da lì proprio mi è sorta la domanda, ho detto, ma vale veramente la pena di comprarsi un computer vecchio per giocare i giochi DOS? Cioè, e io sono appassionato e magari dopo, durante la puntata, lo spiegherò, però secondo me no. Beh, domanda, cioè una risposta un po' secca e inaspettata da una persona come me, però cioè adesso ho buttato il sasso e, come il sasso nello stagno, no? Che fa i cerchi concentrici, più passa il tempo più i cerchi si allargano, proverò un po' ad argomentare questa mia risposta, perché ha veramente mille sfaccettature e non è una risposta sicuramente valida per tutti. Ma dobbiamo, secondo me, innanzitutto capire cosa vogliamo da un vecchio computer, o come viviamo noi il retro gaming o la retroinformatica, se così possiamo usare questo neologismo, la retroinformatica, diciamo il retro computing in generale. Secondo me, se si vuole solamente giocare, e poi andrò ad approfondire anche questa questione, alle vecchie glorie per MS-DOS, non so, le classicissime avventure grafiche che solitamente vengono intese quelle della Lucasfilm, però c'è anche quelle della Sierra, quelle della Cocktail Vision e tante altre ancora. O magari i primi sparatutto, quelli che hanno piantato il seme che è diventato neanche un albero, una foresta, una distesa di conifere, di cloni più o meno simili a tutto uguale. Secondo me la soluzione migliore è quella di usare gli emulatori. Cioè, abbiamo adesso, per fortuna, un software, DOSBox, che credo che lo conoscano quasi tutti, che è una cosa veramente, veramente eccezionale. A differenza delle console, dove soprattutto le vecchie console, perché dopo dalla PlayStation 3 e Xbox in avanti, in realtà sono dei mezzi computer anche loro, però le prime console, soprattutto quelle 8-16 bit, non avevano un vero e proprio sistema operativo, cioè, ma zero assolutamente. Loro eseguivano il codice punto stop, quindi se io accendevo il mio Mega Drive senza niente dentro, vabbè, ok, schermo nero e tanti saluti. Mettevo il gioco, accendevo e giocavo subito. L'MS-DOS non è così, cioè io accendo un computer e lui è molto più simile agli home computer degli anni 80. Io accendo il computer, lui carica, dopodiché aspetta che io vada a dirgli qualcosa. Ma DOSBox, quindi questo preambolo per dire che l'emulatore della console è molto più semplice da utilizzare perché io carico la ROM, faccio partire e gioco immediatamente. DOSBox comunque deve riuscire a creare un ambiente di lavoro che non è semplicemente carico il gioco e lo faccio partire, ma deve proprio fornirci un ambiente DOS vero e proprio. Il vantaggio di questo software è che non è quasi come se andasse a virtualizzare un sistema operativo. Veramente in pochissimi mega lui va a creare tutto l'hardware necessario per far funzionare al meglio i giochi MS-DOS. Quindi quando noi andremo a farlo partire, lui caricherà molto rapidamente e ci troveremo un prompt del tutto uguale all'MS-DOS o PC-DOS o qualsiasi altro sistema operativo basato su disco. Senza praticamente nessuna configurazione, noi andiamo a tirar dentro un file zip oppure andiamo a montare una directory col nostro gioco e lo facciamo partire. Lui si occupa praticamente di tutto quello che c'è dietro, non dobbiamo configurare assolutamente niente. Se in più pensiamo che sono usciti anche numerosissimi front-end per qualsiasi sistema operativo, che ci danno proprio questa interfaccia grafica dove noi andiamo magari a caricare il nostro file zip dei nostri giochi o la nostra directory dei nostri giochi, dopo noi facciamo due clic e siamo già pronti a giocare. Quindi io non so, sto usando il mio computer, non so, il mio Core i9 con GTX RTX 3070, mi viene voglia di giocare a Monkey Island 1, per esempio, faccio due clic, faccio partire, sono subito dentro un mondo a 16 colori e sonoro speaker, faccio la mia bella partita, salvo, chiudo e ritorno immediatamente a quello che stavo facendo prima. Magari stavo giocando a qualcosa di molto più recente o magari stavo anche guardando solo qualche news su internet. Con i front-end veramente siamo a livelli degli emulatori che ne so, Master System, perché io vado spesso non ti fanno neanche apparire proprio il prompt dei comandi, o se lo fanno apparire, lanciano immediatamente l'eseguibile. Quindi è veramente, veramente semplice. Qualche minuto fa ho detto se uno vuole solamente giocare. Cosa intendo per solamente giocare? Questo è un concetto che secondo me è meglio spenderci qualche parola. Allora, io mi metto nei panni di un ragazzo giovane che non ha mai giocato alle avventure grafiche. Ok, proprio facciamo l'esempio più classico, banale, quello più scontato che si possa fare. A me non interessa avere la fedeltà grafica, la fedeltà sonora, utilizzarlo con una tastiera magari, un mouse a due tasti con la pallina che ogni tanto si incespica, la freccetta e tu ti sposti e non si sposta, allora devi un attimo togliere la pallina, pulirla, i due rullini dove ci sono gli encoder del mouse, comincia a grattar via lo sporco che tira su dalla scrivania, perché l'abbiamo fatto tutti con questo lavoro qua. Io c'ho ancora gli incubi, soprattutto quando uso il mio bellissimo mouse della Logitech dell'epoca e lo sposto man mano che uso un computer o un altro, devo sempre pulire, mettere un tappetino che poi vabbè, insomma, raccogli, pulisci, come raccogli la polvere in mouse con la pallina, ma neanche il romba quello più da Quindi io sono il quindicenne che dice adesso mi godo la storia e ci perdo la testa anche negli enigmi. Quindi io mi prendo il mio file, me lo sbatto dentro e gioco a Monkey Island senza farmi mille storie su ah però questo, quell'altro, quest'altro. No, io voglio solo giocare. E questo, secondo me, è l'approccio più pulito al retro gaming. Perché utilizzare hardware reale ha il suo fascino, ma dal punto di vista pratico, che io giochi a X-Wing vs. TIE Fighter sul 486 di X266 con il joystick della Logitech, col mio... oppure me lo vado a comprare su Good Old Game, su GOG, non cambia niente, ma il gioco è quello, anzi su GOG magari funziona anche meglio, non devo diventare idrofobo per configurare, mi mancano quei 5 kilobyte, no? Per far andare magari il parlato digitalizzato. Prendo, carico, doppio clic sull'eseguibile e io gioco e mi godo il gioco. E tanta gente, per fortuna, secondo me, piace solo giocare. Io conosco anche un mio amico che adesso è da tanti anni che non lo vedo, però lui, quando era uscita la remaster di Green Fandango, mi sembra, lui se l'era presa perché anche lui l'aveva originale, l'avevamo giocato insieme tanti anni fa, e però lui, lui sa che io sono appassionato di retro gaming, allora gli ho detto, ah io sì sì, ma Green Fandango sai lo gioco su hardware reale, lui mi guardava un po' storto perché diceva, vabbè, ok, io lo gioco, l'ho comprato su, forse era su Steam che lo vendeva, non mi ricordo, e ci gioco lo stesso. Sì, in effetti sì, non ti cambia assolutamente niente dal punto di vista pratico. E la puntata, volendo, potrebbe anche terminare qui. Però io sto per entrare in un vortice di perversione e disperazione, perché da adesso in poi si andrà sempre più in profondità. E il proseguo della puntata è rivolto a quelli che non vogliono solo giocare. Faccio un off topic meta podcast. Davanti a me una scaletta che mi sono scritto con Word 2.0 e mi sono stampato con la mia bellissima stampante Agi. Ci ha messo più la stampante a stamparla che io a scriverla, ma non lo sto... sentite la carta? Eccola qui. E devo ancora strappargli le guide laterali, ma non l'ho seguita tantissimo. Anche perché l'avevo scritta tipo articolo, poi in realtà, vabbè. Ma torniamo a bomba sul discorso e iniziamo. Siete pronti? Allacciatevi le cinture. Ma sul monitor LCD non si vede bene. Oh, entriamo subito in un ginepraio. Allora, la differenza di resa fra il monitor CRT e il monitor LCD è innegabile. Cioè, io voglio che... cioè, mettiamo il punto. Uno non può dirmi che sono uguali. No, punto. La differenza c'è e si vede. Che poi a uno non interessi, questo è un altro paio di maniche. Se uno vuole solo giocare, e insomma avete capito cosa intendo con solo giocare, non è che sta lì a guardare la scanline e la diffusione, l'occhio della madre, gli stivali dei soldati, il montaggio analogico, che ne so io. Cioè, lui gioca, vedo il gioco e io ci gioco, punto. Ma la differenza c'è comunque. E la differenza c'è soprattutto sui monitor che non sono Trinitron. Faccio un altro piccolo esempio. Allora, i monitor CRT normali per computer, quindi non Trinitron, hanno una... sapete come funzionano, no? C'è un tubo a vuoto, davanti ci sono dei fosfori di tre colori, rosso, verde e blu, e a seconda del raggio catodico che va ad illuminare questi fosfori, questi emettono luce. La somma dei tre colori, per sintesi sottrattiva, mi pare, perché l'additiva è quella giallo, magenta e blu delle stampanti, insomma per sintesi, la luce... i tre colori vanno a creare le altre innumerevoli sfumature. Se per evitare che il raggio di elettroni vada a accendere un fosforo che non è quello che deve, c'è una griglia di piombo, mi sembra addirittura, che va ad inquadrare proprio un fosforo alla volta, quindi un puntino rosso, un puntino verde, un puntino blu e via discorrendo. Nei monitor che non sono trinitron, questi, i tre fosfori che vanno a identificare il punto di colore, sono posizionati a triangolo, a triangolo diciamo isoscele, ok? Sono i tre vertici di un triangolo isoscele, quindi da sinistra verso destra ci sarà il primo punto che saranno due, diciamo col vertice rivolto verso l'alto, quello successivo avrà il vertice rivolto verso il basso, in modo che vadano diciamo ad incastrarsi perfettamente. E così via, si ripete la riga e si ripete sul lato X e poi giù sul lato Y. E quindi abbiamo questo monitor formato da questi piccoli triangolini sovrapposti, diciamo, ruotati di 180 gradi l'uno rispetto all'altro. La cosa buffa è che quello che noi adesso facciamo l'effetto scanline, che andiamo magari a ricercare, una volta era un grave difetto. E infatti una discriminante per l'acquisto dei monitor era la dimensione del dot pitch, cioè quanto spazio c'era fra un punto e l'altro punto. Più il dot pitch era ristretto, più l'immagine era definita. È un po' come i DPI adesso. Tutto questo per dire cosa? Che quando il pennello elettronico va a creare l'immagine, non ho detto pixel, perché c'è una differenza fondamentale. Il pixel sta per picture element, quindi elemento dell'immagine. Il punto è un punto, ok? Questo perché? Perché quando il pennello elettronico va a creare l'immagine, non è che va a illuminare effettivamente i pixel. Lui sa che deve, in una risoluzione 320x200, lui sa che divide ovviamente lo schermo in 320 punti, lui sa che più o meno deve a ogni punto dell'immagine corrisponde un tipo di colore, però ovviamente il monitor ha più di 320 o 640 diciamo triangolini colorati, quindi il pennello va un po' dove prendo. Io stesso ho fatto personalmente delle prove, mi sono messo davanti alla stessa immagine, tubo catodico e monitor LCD, e quella tubo catodico a distanza ravvicinata è più impastata rispetto all'LCD, che invece è nitido, tagliato proprio con l'accetta. Quindi questo veniva anche considerato da chi faceva la pixel art all'epoca, perché sapeva benissimo che il pennello non era l'immagine così definita, e quindi quello che andava a disegnare era fatto in funzione di come poi veniva diciamo renderizzata, mamma mia che brutta parola, a schermo. E l'internet è pieno di questi esempi dove c'è la stessa immagine diciamo portata a tubo catodico e LCD. Questo lunghissimo preambolo infinito e senza senso per dire cosa? Per dire che se una persona che non vuole solo giocare ma vuole avere un'esperienza più simile a quella che potevamo avere noi all'epoca con l'hardware originale, può pensare di investire una cinquantina di euro magari e comprare un monitor CRT. Su eBay per esempio si trovano più o meno a questa cifra, io stesso ne ho preso un paio e sono di buona qualità, ovviamente i fosfori sono un po' consumati, però per l'utilizzo che devo farne vanno ancora benissimo. Il problema sorge ormai nel collegamento al nostro computer moderno. Monitor CRT hanno solamente l'ingresso VGA. I computer moderni, le schede grafiche moderne, difficilmente hanno la VGA. Molto spesso hanno l'HDMI, anzi, ultimamente il DisplayPort, però possono avere l'HDMI. In quel caso servirebbe un convertitore da HDMI a VGA che sono convertitori attivi. Cioè non è un pure semplice intreccio di fili, ma è proprio un microchip che va a convertire il segnale. Se siamo abbastanza fortunati, o sfortunati a seconda dei punti di vista, e magari abbiamo una scheda un po' vecchiotta che ha l'uscita DVI, anzi, se dico HDMI, dico anche DVI, e ha l'uscita DVI con un convertitore da pochi euro, DVI a VGA, si può effettivamente avere una resa molto migliore, perché lì è proprio una questione di girare il segnale, proprio semplificando al massimo, quindi non ci sono convertitori in mezzo. Se invece abbiamo un computer che ha l'uscita VGA, perché magari ha una scheda video integrata, noi possiamo collegare il nostro monitor a tubo catodico, anche come secondo schermo, proprio strafiamo, e l'istanza di DOSBox, stavo per dire Dropbox, l'istanza di DOSBox la mettiamo sul CRT, mettiamo tutto schermo con alt invio e vi garantisco che l'esperienza è notevolmente migliore rispetto al monitor LCD e è praticamente quasi indistinguibile da un hardware reale, quindi 486, Pentium o via discorrendo. Se invece siete disposti a sacrificare un buon 2 metri quadri, anzi 3 metri cubi di spazio, e volete provare l'ebbrezza di un computer un po' più vecchio, qui la faccenda diventa ulteriormente un po' più complicata. Sì, perché qui si inizia a parlare di installazione del sistema operativo, di diventare matti per configurare bene tutte le periferiche, e qua si parla veramente di cose che per chi non c'era potrebbero essere abbastanza ostiche. Si parla di decine di minuti, non sto scherzando, persi a ottimizzare la RAM, perché magari per far partire il suono digitalizzato mi serve la memoria espansa, che però non mi dà la possibilità di caricare nella parte alta della memoria driver del mouse, e quindi sono basso di memoria base. Vabbè, qua è veramente veramente una roba complicatissima, ma se volete imbarcarvi in questa avventura, innanzitutto complimenti, perché non è da tutti, e soprattutto perché vuol dire che non vi interessa più allora solo giocare, ma volete capire cosa c'è dietro al gioco, se non è propriamente così, però diciamo cosa c'è dietro a quel sistema operativo che fa funzionare il vostro gioco preferito. Ma per il momento questa puntata termina qui, perché non voglio andare troppo lungo e devo ancora mettere giù bene la seconda parte della puntata. Spero di riuscire a finirla, ma vi faccio un piccolo spoiler, perché andrei adesso nella seconda parte, spero di finirla e di farlo uscire anche a breve. Andrò a parlare di che computer comprare per eventualmente giocare i giochi MS-DOS, perché non mi ricordo se l'ho detto qui in qualche podcast o da qualche altra parte. Dire voglio giocare un gioco DOS vuol dire tutto e vuol dire niente, perché si parte da Leket a Quake, cioè di mezzo c'è qualsiasi cosa. Quindi andrò a spiegare un po', in base al budget, cosa è meglio comprare per avere l'esperienza più migliore, per avere un'esperienza ottimale col vostro gioco. E non solo a sto punto, perché se vi fate un computer MS-DOS ha senso cominciare a usarlo anche per altre cose. Da lì è tutto, io vi do appuntamento, ma intanto vi ringrazio per aver ascoltato la puntata, vi chiedo scusa per l'enorme ritardo, cioè, per questo lasso di tempo infinito che è passato dall'ultima puntata, chiedo scusa a Massimo di quanti giga la panca, perché abbiamo registrato una puntata mesi fa e devo ancora finire il montaggio. Scusa Massimo, non è che mi vergogno a pubblicarla, che è proprio è così. Ringrazio tutti quanti voi e vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà quando uscirà. Seguite tutti i podcast della Lega dei Videogiochi perché sono fantastici, c'è della gente molto preparata. Dal vostro Indie è tutto. Ciao!